bambini che partiamo in giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi, San Francesco puoi trovar. A destra Ville Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nel Lazio c'è la capitale, Roma capo mondi tu puoi visitar. In basso già nel sud c'è la Campania, sai, ed il Vesuvio avrai. In Basilicata i sassi di Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai.
Questa è l'Italia.
E allora buongiorno a tutti e tutte. Buona primavera, buon sabato 21 marzo, ore 12:34, cominciamo questa nuova puntata di In Giro per l'Italia, questa volta dedicata alla nostra regione Lazio. E chiaramente, come avevamo già anticipato nelle precedenti puntate, non era il caso, non sarebbe il caso di affrontare la città di Roma, perché da un lato troppe sarebbero le realtà da chiamare, non basterebbero 20 trasmissioni, dall'altro si dà il caso, almeno la speranza che c'è, è che tutte le realtà agenti sul territorio cittadino siano comunque già abbastanza conosciute. Comunque voglio salutare tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici, in particolar modo chi è privato della propria libertà. E niente, mandiamo un altro piccolo stacco musicale di introduzione in modo da poter stabilire il primo collegamento di questa giornata.
Basilicata, il capoluogo e potenza. Scendiamo.
De Roma nostra siamo gli Moretti. Siamo romani in più tre steverini. Molupperti siamo i più perfetti. Cantiamo tutti e siamo ballerini. Se dice gente allegre Dio l'aiuta, e a noi ci aiuta e voi sapete perché. Ogni tanto una bagnata e una bevuta, e tutto quanto il resto vi è da sé. Siamo romani, tre steverini, siamo signori senza quadrini, è il cuore nostro che è una capanna, cuore sincero che non ti inganna, si sta in bolletta, non aiutiamo, però da micchi non c'è passiamo. Noi siamo mangiatori di spaghetti, delle tre steveri, degli alletti, Roma bella, Roma mia, prese onne e porta via, quanti noi o con San Pietro se vorrebbero comprare, qui se vanno e compra tutto, pure il cielo e l'aria fresca, ma la fa. Ma la bava romanesca
E allora di nuovo in onda abbiamo stabilito finalmente il primo collegamento di questa puntata. Io suppongo che andiamo a parlare con una realtà abbastanza conosciuta nel territorio di Roma e provincia, perché stiamo parlando del centro sociale Po di Marino. Comunque ci faceva piacere e sicuramente ritenevamo interessante poter fare una discussione un po' più approfondita su quella che è la storia e l'attività politica di questo centro sociale. E niente, io saluto e introduco il compagno che è in collegamento. Ci senti?
Sì, ciao.
Ok, grazie, perfetto. A tutte. Allora, niente, io devo dire che questa è la prima puntata che ci troviamo ad affrontare in una regione non del sud Italia, per cui chiaramente i discorsi che abbiamo affrontato fino a mo', almeno introduttivi, sono un po' differenti, sì. Come anche il fatto che spesso chiedevamo, anzi abbiamo sempre chiesto, di fare una sorta di contestualizzazione di quella che è la situazione sociale ed economica della città o provincia di riferimento. Chiaramente nel vostro caso è un po' diverso, però per esempio io vorrei cominciare con questo, perché chiaramente fare attività politica nella provincia di Roma ha tutta una serie di vantaggi e svantaggi. Ecco, io lascio a te aperto il campo su questo, se ci vuoi raccontare qualcosa e provare ad approfondire un po' da questo punto di vista, che cosa vuol dire fare politica nella provincia di Roma, quali problemi ci sono, invece quali vantaggi si possono riscontrare.
Ok, allora, innanzitutto sì, i castelli romani, intesi come agglomerato in generale, sono raccolgono un bacino di circa 300.000 persone, 290.000 persone, quindi diciamo come un grande quartiere, insomma, di Roma. Ovviamente qui la situazione è diversa perché è spezzettato attraverso diversi paesi, quindi sono in tutto una quindicina. Il centro sociale si trova a Marino, che comunque è molto vicino a Roma, quindi insomma, a livello sociale e a livello anche, per dire, del mondo del lavoro, abbiamo una situazione molto simile a quella di Roma. Insomma, molte persone che abitano qui lavorano proprio a Roma, quindi il problema, uno dei problemi che insomma che noi possiamo riscontrare in certe parti dei castelli, sicuramente almeno le parti più vicine alla metropoli di Roma, è proprio il fatto che siano diventati come dei quartieri aggiuntivi di Roma, quindi quartieri dormitorio, diciamo. Ci sono molte zone qui che si stanno allargando, ovviamente a ridosso di Roma, e quindi diciamo questo. A livello di sociale la composizione è del tutto simile, ci sono appunto, noi abbiamo da i posti più dove presente una borghesia, insomma, quindi comunque con un livello di stile piuttosto alto, magari nei comuni di Grottaferrata e Frascati, e a situazioni di insomma molto più popolari, con ad esempio abbiamo molte edilizie popolari nei castelli che si è sviluppata, quindi un quadro abbastanza uno spaccato che prende un po' tutto quanto le figure sociali che ci sono anche nel comune di Roma. A livello di territorio, quello che possiamo dire è che probabilmente negli ultimi anni abbiamo più accusato proprio la vicinanza della metropoli di Roma, quindi appunto continuare a costruire e aggredire il territorio cercando di avvicinarsi a Roma, quindi continuando a costruire e facendo praticamente un territorio unico a livello di cementificazione, ma anche a livello così, per quanto ad esempio riguarda i rifiuti, noi ci siamo trovati nella discarica che insisteva qui nei castelli e che serviva i comuni dei castelli romani, ci siamo trovati a dover appunto anche ricevere i rifiuti che venivano proprio da Roma. E quindi questo, insomma, tra i pregi di stare comunque i benefici di stare fuori dalla metropoli, quindi in un posto che si dice quantomeno sia un po' più verde e meno soffocato sia dai ritmi che dall'inquinamento della città, e abbiamo anche appunto ci troviamo a vivere insomma delle conseguenze piuttosto negative proprio per la vicinanza invece alla metropoli.
Senti,
quindi ovviamente le contraddizioni che insistono in questo posto e in questo territorio appunto sono le contraddizioni simili che si possono vivere in qualsiasi insomma agglomerato urbano, ovviamente appunto sempre perché siamo vicino a una metropoli come Roma. Probabilmente nelle vostre insomma interviste precedenti, ovviamente la situazione che può essere in Puglia o in Campania, ma anche magari non so a nord, se andrete nelle Marche, sarà comunque, noi ci muoviamo a livello di, insomma, di centrale, cercando...
Scusami, ti volevo fare un'altra domanda prima di addentrarci nella vostra attività politica, per capire, per esempio, tu già hai accennato quella che è la tendenza, cioè il fatto che negli ultimi anni state accusando un po' di più Castelli Romani la vicinanza con la metropoli di Roma, che di fatto è una delle poche metropoli che abbiamo all'interno del paese. Certo. Però per esempio, da un punto di vista di crescita o diminuzione della popolazione nei castelli, quale tendenza c'è? Cioè è andata a crescere, è andata a diminuire? Questo per capire anche un po' di più la relazione che c'è fra Roma e la sua provincia.
Certo. I castelli a livello di popolazione negli ultimi 10 anni e comunque negli ultimi 20 è un trend in continua ascesa, e la gente che viene, diciamo, costretta ad andare via fuori dal raccordo per i prezzi che aumentano per le case, insomma, nel comune di Roma, ovviamente tendono sempre a andare un po' fuori, oltre il raccordo, fino ad arrivare appunto anche alle nostre zone, per cui c'è anche un discorso un po' più particolare per cui le zone dei castelli più basse, quindi parlo di Marino, Ciampino non fa parte dei castelli, ma insomma il territorio è lo stesso, hanno invece una situazione a livello di affitti, a livello di costi di case praticamente uguali a Roma, perché comunque sia Ciampino e Marino, diciamo, hanno un collegamento con Roma molto molto forte. Io posso andare al centro di Roma in 25 minuti, probabilmente per uno che abita magari in una periferia di Roma ci metterebbe molto di più. Quindi sicuramente il nostro territorio si è ingrandito a spese ovviamente del territorio stesso, quindi perché insomma le 100.000 persone in più negli ultimi 15 anni, 20 anni da qualche parte sono state messe, quindi sono state fatte grandi opere di costruzione, di cementificazione, e questo forse è un tratto più distintivo dei castelli romani, nel senso che qui molte persone lavorano proprio nel mondo nell'edilizia, con una grossa componente ovviamente anche di lavoratori immigrati, e questo è un po', diciamo, il business dei castelli romani. Dovrebbe essere, probabilmente sarebbe potuto essere altro, avrebbero potuto contare anche su, insomma, sulla cultura, visto che qui è pieno di reperti archeologici che vengono, e di zone molto pregiate che vengono ovviamente cementificate e ricoperte, e va bene così. È stato fatto un altro tipo di discorso, questa è una zona da fondamentalmente da colonizzare, da cui ci si deve tirare fuori il maggior profitto possibile, proprio per la vicinanza alla città di Roma, e poi ti permette anche comunque di godere dei paesaggi cosiddetti dei castelli romani, e che quindi ti dà un po' magari l'impressione di stare appunto in una zona tra virgolette più vivibile. Però questa cosa ce la stanno togliendo, insomma, soprattutto grazie all'utilizzo del territorio, che diventa sempre più invivibile, cementificando. Ovviamente la cementificazione non è soltanto un problema che c'è più gente vuol dire fondamentalmente minori servizi per tutti, visto che la situazione dei servizi sanitari e idrici e di qualsiasi altro tipo sono assolutamente carenti già ora, quindi aumentando la popolazione e il trend è comunque in aumento, insomma questi nodi verranno al pettine in qualche modo, e dovremmo, insomma, siamo noi che dobbiamo tirarli fuori e costruire vertenze eventualmente intorno a contraddizioni che insomma si paleseranno sempre di più, ovviamente.
E appunto, in merito a questo, se ti va di farci un brevissimo riepilogo della storia del centro sociale, come è nato, come si è sviluppato, e poi per arrivare subito all'attualità, se ci vuoi raccontare su quali campi d'azione cercate di agire e di portare avanti le vostre lotte.
Certo, allora il centro sociale è stato occupato 27, quasi 28 anni fa, nel 1987, quindi in un periodo in cui la proposta, diciamo, dei centri sociali, così come li abbiamo conosciuti, era molto forte, insomma, prima dell'87 erano state alcune occupazioni a Roma, per cui il Forte e altri centri sociali che poi magari sono spariti. E ovviamente il clima era quello dell'epoca, si veniva dalla stagione di grandi lotte contro il nucleare, con il referendum che c'è stato poi lo stesso anno, però appunto il centro sociale non nasce, diciamo, da nulla, c'è stato sempre e comunque presente nel territorio tra Marino, Albano e negli altri castelli, un bel gruppo di compagni che si muovevano e si sono sempre mossi già dai primissimi anni 70 con il collettivo Operai Studenti, che appunto riuniva queste due figure a noi care, quindi sia gli operai che erano diciamo nel nostro territorio si stavano soprattutto verso Pomezia, Santa Palomba, dove c'era la zona più industriale, e invece gli studenti ovviamente stavano in tutte le scuole dei nostri paesi. Questa, quindi da questo nucleo di compagni che hanno fatto lotte di tutti i tipi, proprio come a Roma ci sono state autoriduzioni di bollette e quindi tutto il discorso sulle tariffe dell'energia elettrica, sono state fatte anche occupazioni di case, lotte per far riassegnare case a terremotati che ci sono stati negli anni 80, quindi insomma una serie di lotte che possiamo anche, che abbiamo anche ritrovato a Roma. Più il centro sociale poi ovviamente è stato occupato nell'87, ma c'è stata una vicissitudine per cui dopo due tre sgomberi nel 92 siamo riusciti, insomma io ancora non c'ero, però si è riusciti a far assegnare questo posto, e è stato fatto assegnare con una delibera simile a quella che poi è stata adottata diciamo dagli altri centri sociali di Roma nel 94, quindi in certo modo un po' precursori, e questo però non è stato un regalo dell'amministrazione, è stato costato appunto arresti, denunce e una lotta che appunto è durata dall'87 al 92, insomma 5 anni in cui i compagni andavano una volta sgomberati, andavano ad altri posti sempre nel paese, fino a cui appunto il conflitto non si è risolto con l'assegnazione di questo posto. Poi il posto è un po' particolare perché c'è stato lo conosce, insomma c'è una parte che è stata assegnata, una parte che è stata praticamente piano piano negli anni stata e sottratta insomma al degrado che continuava a starci, quindi diciamo che negli anni ci siamo un po' ingranditi, e questo è successo soprattutto dalla fine degli anni 90, quando l'immissione da parte del teschi dell'epoca che si battevano proprio all'epoca del 97 del pacchetto Treu e dell'autonomia scolastica di cui si cominciava a parlare, da quei movimenti è nata tutta una generazione che poi è quella che continua adesso, che insomma che c'è e insomma e sulla scorta di quelle lotte ovviamente c'è stata nuova energia e abbiamo appunto intrapreso nuovi tipi di vertenze. Questo sempre perché il modo di stare nel territorio per noi è assolutamente fondamentale, assolutamente forse anche diverso rispetto ad altre situazioni, per cui anche i rapporti magari certe volte con altre situazioni magari romane non è sempre stato chiaro, compreso o anche è stato esplicitamente conflittuale. Insomma per noi è molto importante un radicamento nel territorio nella maniera meno retorica possibile. È evidente che per noi proponiamo un modello di organizzazione sociale diverso, vogliamo qualcosa di diverso insomma da un semplice aggregato politico che indichi la via da seguire a proletari e a cittadini sfruttati di qualsiasi tipo, quindi è evidente che magari per noi le contraddizioni che ci sono, piccole o grandi, nel nostro territorio, e su quelle costruire relazionarsi con le persone che ci abitano. Ovviamente c'è un discorso magari anche così che è diverso dalla semplice diciamo lotta di classe che uno noi possiamo immaginare nei posti di lavoro. Noi sappiamo che il capitale diciamo non sta soltanto, non sfrutta soltanto e reprime soltanto nelle chiuse nelle fabbriche, ma ovviamente mette a sfruttamento, mette a profitto tutto quanto, quindi, ed è sempre di più il capitalismo è in crisi, più probabilmente cercherà motivi di rigenerarsi attraverso la speculazione sul territorio a vari livelli. Per noi identificare la contraddizione e lavorare su quello con le persone normali, le persone, i cosiddetti bivedi che vivono nel territorio, che ovviamente percepiscono semplicemente un magari attacchi verticali dall'alto, amministrazioni che calano sulle proprie teste, sulle loro teste, progetti o truffe faraoniche. Noi su questo il nostro interesse è assolutamente quello di mostrare una prospettiva diversa, e per noi l'auto-organizzazione appunto dei settori sociali che non partecipano alla corsa al profitto e che subiscono invece la verticalità del potere appunto in questo momento sempre più accesa, è evidente che noi insomma vogliamo, pensiamo che abbiano gli strumenti in sé per poter liberare se stessi, e quindi l'auto-organizzazione per noi non è soltanto un metodo per cui appunto non sappiamo bene cosa fare, nessun partito ci infila, noi ci auto-organizziamo, facciamo qualcosa, poi magari qualcuno arriva e sistema più o meno le questioni dopo che noi abbiamo magari sollevato, perché succede anche spesso così, magari uno ci dà tanto da fare per alzare dei comitati popolari, poi ovviamente arriva sempre qualcuno che cerca di mettere il cappello, cose del genere. Per noi sappiamo che questi sono rischi, sono anche appunto contraddizioni con cui noi ci scontriamo tutti i giorni, però è assolutamente indispensabile che sul territorio ti fai riconoscere, ci sei, dici la tua e riesci appunto a individuare le criticità che poi ti possono portare le persone semplici e normali, per dire che li puoi portare a fare dei ragionamenti ovviamente diversi. Questo sta ovviamente anche a noi, insomma, che abbiamo una visione politica un po' più generale, essere in grado di non calare subito discorsi diciamo che non sarebbero né compresi dalla maggior parte delle persone e sarebbero anche un po' forse insomma non rispettosi del lavoro che uno fa, perché ovviamente l'importante è far capire un livello di organizzazione diversa per quanto ci riguarda, che faccia meno ovviamente delle istituzioni classiche, quindi il partito o il sindacato. Quindi
senti,
per noi insomma
io ti volevo fare
questo è diciamo il progetto che è una cosa che ovviamente non ce lo siamo inventati in 448, ma c'è una storia per cui chi ha occupato anche quel posto viene da una storia precedente che è ovviamente legato nel nostro caso ai comitati di Chiedevoci, ai comitati dell'autonomia operaia, corso dopo ovviamente la fine di quell'esperienza nel 93, la riflessione è andata avanti ovviamente, come anche altri posti ovviamente hanno fatto delle riflessioni. Per noi quello che siamo riusciti a trarne fuori è appunto un progetto di auto-organizzazione che, ripartendo da tutto quello che è stato fatto, da una radicazione nel territorio che in quegli anni comunque è stata molto forte e appunto ha portato tanta gente a venire in contatto con i compagni dell'autonomia, appunto anche tramite autoriduzioni, lotte per le case e anche lotte nelle fabbriche qua vicino.
Senti, venendo agli ultimi anni, quindi diciamo fra virgolette all'attualità, sì, volevo introdurti facendo una domanda, nel senso che visto che si tratta di uno dei centri sociali più, passami la parola, anziani tra Roma e dintorni, chiaramente facevi anche riferimento prima a una generazione di militanti che viene dalle lotte, come dicevi te, della fine degli anni 90. Ecco, come è avvenuto in questi anni il ricambio generazionale? Cioè, se si è riusciti a mantenere un buon livello di ricambio generazionale con entrata di, diciamo, proprio nuove leve, nuovi compagni e compagne, e dall'altro quanto per esempio invece pesa, si può contare invece sulla nascita di comitati popolari, ad esempio contro le devastazioni ambientali e contro le nocività? Quindi in questo io ti introduco anche al lavoro che svolgete sì, attualmente.
Guarda, allora, ovviamente noi siamo entrati, appunto, siamo una generazione che è entrata alla fine degli anni 90, sui 17-18 anni, e da lì insomma c'è stato un nuovo slancio, quindi sicuramente noi veniamo dalle scuole, dai comitati studenteschi. Negli ultimi anni diciamo che un ricambio, un certo ricambio c'è stato anche grazie al lavoro che sono stati fatti negli ultimi una decina d'anni, con prima il comitato contro l'aeroporto di Ciampino e con l'assemblea, il coordinamento contro l'inceneritore del Bano, per cui effettivamente anche sono venute, diciamo, le cosiddette nuove leve che appunto partecipano alla vita del centro sociale. E ovviamente le nuove leve sarebbe più facile che venissero fuori probabilmente dalle scuole, proprio come abbiamo fatto noi. Questo però sottintende anche deve avere una certa attenzione, fare un lavoro sulle scuole per cui gente di 35 anni va a volantinare ai ragazzi dei licei ci è sempre sembrato un po' particolare, e quindi diciamo che non è mai stato un tipo di intervento che abbiamo fatto. Ovviamente abbiamo interlocuzioni, noi facciamo nel centro sociale, è comunque un centro sociale, quindi al di là anche di appunto di socialità, quindi nel paese di Marina, dai paesi più vicini, c'è una ci sono ragazzi che lo vivono, che frequentano, che vanno nella saletta, nella sala prove, piuttosto che a fare corsi abbiamo i corsi di judo, la palestra oltre alle iniziative, i concerti che facciamo, quindi c'è un movimento di persone. Ovviamente a portarli su un discorso più politico generale di impegno è ovviamente un po' più difficile. Ovviamente noi viviamo anche un po' una realtà piccola, diciamo, ovviamente come dicevo prima ci sono 290.000 persone ai Castelli, però il territorio è anche abbastanza ampio, quindi non è facile essere l'attrattore per tutta una serie di persone che stanno di ragazzi e ragazze che stanno su tutto il territorio. Ovviamente io è sempre quello, noi appunto la parte sociale del centro sociale, quello che per cui anche molti probabilmente negli anni 80 neanche volevano che si occupasse un centro sociale, perché era un po' un tornare indietro rispetto allo stare in piazza e al rivendicarsi questioni esclusivamente politiche. Ovviamente noi viviamo appunto in un centro sociale, quindi favoriamo assolutamente la socialità, anche un po' così, diciamo, che non è direttamente finalizzata al fare politica, ma questo è una contraddizione che dovrebbero un po' tutti i posti, anche insomma grossi o piccoli che ci sono a Roma. Una delle differenze probabilmente è che noi al nostro posto non pratichiamo in nessun modo autoreddito, perché pensiamo che sia assolutamente oltre che inutile, nel senso non c'è mai proprio passato per la testa. Poi oltretutto abbiamo appunto considerazioni sul fatto che possono semplicemente portare a problemi di gestione del posto questo tipo di pratiche. Ci siamo sempre tenuti un po' così alla larga da questa cosa. Ovviamente non avere entrate fisse può non essere la cosa migliore, insomma, se ti servono, soprattutto quando si intraprendono vertenze, c'è sicuramente da pagare, non so, se fai di corsa avrai di sicuro da pagare centinaia e anche migliaia d'euro. E stampa di insomma materiale, qualsiasi cosa che serve per una qualsiasi struttura. È ovvio che sarebbe molto più semplice se ci fossero fisse, ma insomma per noi è una questione, una diviment, uno spartiacque insomma tra quello che dovrebbe essere un posto e quello che non dovrebbe diventare. Quindi da questo punto di vista forse siamo un po' old school come centro sociale. Però appunto è anche un po' la storia che è così. Noi appunto il centro sociale vive di una storia che praticamente non si è mai interrotta dagli anni 70, perché quei compagni c'erano e hanno portato un contributo alla memoria storica e anche una capacità di valutazione del presente, insomma, con strumenti ci hanno dato degli strumenti per analizzare il presente che ovviamente noi ci rivendichiamo in tutto e per tutto, e segnano anche una continuità per quanto ci riguarda con tutti i processi che ci sono stati insomma di crescita dell'antagonismo negli anni 60-70, poi con tutto il riflusso appunto degli anni 80, ma noi insomma non siamo campati nella retorica dei compagni che hanno perso, insomma, perché appunto i compagni avranno pure perso una battaglia, ma sono continuati a rimanere in prima linea, quindi insomma siamo molto, sentiamo anche orgoglio in un certo senso di una linea così forte comunque di continuità con il territorio. Certo, sta a noi questa continuità riuscire a darla.
Quindi, senti, ti volevo fare
l'arrivo di nuove leve, quindi l'essere anche probabilmente, non so, appetibili per un giovane di 18 anni adesso è una cosa che su cui noi ci confrontiamo. Ovviamente non abbiamo agenzie di marketing per fare questo. Ovviamente noi quello che pensiamo è che muovendosi su, quindi stando in piazza, vedendoci, alzando la voce su diverse questioni, questo possa portare ovviamente a un allargamento del fronte dei, diciamo, dei migranti, se così vogliamo dire.
Senti, ti volevo fare questa domanda, quest'ultima domanda, diciamo, al di là delle lotte, ad esempio, contro l'inceneritore di Albano, perché fortunatamente questa è una di quelle lotte di cui la radio ha dato tantissimo spazio, per cui è già abbastanza conosciuta sul territorio romano e della provincia. Ti volevo chiedere su cosa avete cercato di muovervi. Già in realtà qualcosa l'hai descritto, cioè delle attività che portate all'interno avanti all'interno del centro sociale, però magari se c'è qualche altro punto su cui avete cercato di intervenire nello specifico con un lavoro quotidiano.
Sì, allora noi, per dire, per quanto riguarda le questioni legate al mondo del lavoro, noi come centro sociale, come assemblea del centro sociale, dal 2000 abbiamo tirato su l'assemblea di precarietà con compagni di Roma, e l'intervento appunto che era diretto al contrasto della precarietà ha trovato come obiettivo, diciamo, il Front Center di Atesia, che comunque a Roma, a Cinecittà, ma che è vicinissimo insomma anche al nostro, diciamo, al nostro territorio, quindi anche non stando esattamente nel nostro territorio abbiamo riconosciuto comunque come molto importante un'area, una società, un'impresa che avesse 5.000 addetti al call center, praticamente come una fabbrica, e quindi al di là che fosse più o meno nel nostro comune o no, insomma ci è sembrato un modo per intervenire e aggredire una questione molto importante per quanto riguarda appunto il mondo del lavoro, quindi la lotta contro i contratti che venivano dati, che venivano erogati in quel posto, e facendo una grande battaglia per avere un contratto a tempo indeterminato e farsi riconoscere la subordinazione del lavoro, che è un tema che appunto per noi ci ha accompagnato da quando abbiamo saputo del pacchetto Treu fino insomma a che, diciamo, la lotta in Atesia poi non è scemata e non ha cambiato, diciamo, insomma, non ha cambiato forma. E questo per quanto riguarda il lavoro. Ovviamente abbiamo anche seguito situazioni più piccole di singoli lavoratori, magari che avevano singoli compagni che avevano problemi qua intorno con cooperative e cose del genere, quindi questo ovviamente viene fatto, però a livello vertenziale come presa di posizione forte, ovviamente quello è stato un grande banco di prova per noi. E dal punto di vista del territorio, io ricordo che quando sono entrato per la prima volta lì, c'erano comunque, che so, per esempio, analisi sullo stato delle acque che sono sempre state monitorate qua da noi, perché ovviamente l'acqua è uno dei grandi problemi che abbiamo qui ai Castelli Romani. Il problema c'è perché i Castelli Romani, aumentando la propria popolazione, ovviamente mette a sfruttamento le proprie falde acquifere, le quali sono ovviamente risentono del territorio, della conformazione del territorio e della geologia del territorio, che è un territorio vulcanico, quindi ovviamente più vengono pescate in profondità le acque, più vengono tirate fuori su metalli pesanti, con conseguente immissione di acqua non proprio a norma, non proprio piacevole da bere. Quindi per esempio questa è stata una delle prime cose che ricordo, per cui, e mi sembrava anche una cosa magari così banale, di poco conto, in realtà poi anni dopo sono uscite tutte le questioni che conosciamo sull'arsenico nei castelli romani, che è un problema appunto squisitamente legato a come gestisci i centri urbani, come gestisci l'antropizzazione di un territorio, che appunto è sempre visto dal punto di vista della speculazione. Quindi questo per dire, insomma, c'è sempre stata un'attenzione particolare a quello che succedeva nel territorio. In particolare negli ultimi anni c'è stato, noi soffriamo della vicinanza di un aeroporto come l'aeroporto di Ciampino, che ovviamente conosciamo tutti perché essendoci Ryanair piace a tutti viaggiare a 10 euro, 15, 20, quello che è, ovviamente questo Ryanair lo fa sulle spese dei propri lavoratori e lo fa sulle spese utilizzando hub piccoli aeroporti che sono nella maggior parte dei casi vicini ai centri abitati, diciamo che non dà una mano agli abitanti che abitano proprio intorno a questi aeroporti, per cui ovviamente l'aeroporto di Ciampino, una volta che è stato costruito l'aeroporto di Fiumicino, aveva smesso qualsiasi tipo di attività civile, così commerciale, era diventato un aeroporto militare con alcuni voli postali e così. Dal 2001 ovviamente Ryanair ha fatto pressioni e questo aeroporto è stato riaperto dal giorno all'altro con più di 100 voli tutti i giorni, grossi problemi di rumore, attenzione, aumento di farmaci tumorali, di farmaci per dormire, perché non riesce a dormire che c'è l'aeroporto, insomma questioni diciamo molto spicciole, che poi uno capisce che però sono state volute da qualcuno, quindi probabilmente l'amministrazione ha permesso questo, e quindi ancora una volta identificare il problema, le contraddizioni e agitare la suddetta contraddizione cercando di aggregare pezzi di popolazione che sono assolutamente ostili e subiscono fondamentalmente questo mostro che sta qua vicino, che comunque è assimilabile a un inceneritore, a una grossa fabbrica. Ovviamente è molto difficile intervenire contro una compagnia che ti fa viaggiare a 25 euro, però sarebbe importante capire perché tu riesci a viaggiare a 25 euro, quindi a scapito anche della stessa sicurezza, insomma. Ma questi sono discorsi che poi già abbiamo fatto proprio qui per radio. Sicuramente quello, sicuramente un altro problema che abbiamo è la cementificazione, perché appunto, come dicevo, un territorio che aveva diversi spazi verdi, ovviamente, che adesso si stanno tappando e cercando appunto una continuità, fondamentalmente una continuità totale con Roma, e questo di nuovo a discapito proprio della vivibilità di un posto, quindi vivibilità che vuol dire anche meno servizi, non vuol dire soltanto che c'ho il traffico e mi do del culo perché non riesco a tornare a casa. Una pesante ridimensionamento della qualità di vita di tutti quanti quelli che abitano qui. Quindi queste sono la questione dei rifiuti, l'hai citata tu, queste sono le questioni più grandi. C'è un problema con i servizi, appunto, con gli ospedali che chiudono, pronto soccorso, quindi noi avevamo dei lavoratori auto-organizzati nell'ospedale di Marino che cercavano appunto di muoversi anche per quanto riguarda le questioni legate ai servizi sanitari. Diciamo che le contraddizioni sono tante, sono tutte quelle tipiche di un sistema economico basato sul capitale, quindi possiamo trovare le stesse cose che ci sono a Roma, in maniera ovviamente più in scala, però c'è un bello spaccato, per cui appunto fare praticamente c'è una grande prateria, insomma, se uno volesse impegnarsi a rivoltare un po' il sistema.
Va bene,
poi ovviamente l'ultima cosa è che a Ciampino, nell'aeroporto di Ciampino, c'è un magazzino della TNT che seguiamo all'interno della vertenza più generale del mondo della logistica, insieme al SICOBAS, E questo sì, perché insomma nell'aeroporto di Ciampino c'è effettivamente sia DHL che la TNT, e quindi questo si è aggiunto, diciamo, proprio nell'ultimo anno, questo tassello alle lotte che cerchiamo di portare avanti nel territorio. L'ultima cosa, ovviamente, la questione dei topi di fogna, quindi dei fascisti, che diciamo non sono così arrembanti e non sono neanche così tanti, però insomma ci sono, e a volte hanno problemi e a volte insomma li vediamo noi, però insomma anche questo in una dinamica che insomma che è presente probabilmente anche a Roma, insomma, quindi diciamo che non ci facciamo mancare niente.
Esatto, non mi fate mancare niente. Senti, io solo per andrei direttamente alla conclusione, saluti, perché purtroppo sì. Anche ci stanno aspettando gli altri compagni per fare le altre corrispondenze, per cui io ti ringrazio, perché comunque hai cercato di descrivere un quadro più complessivo possibile, e niente, quindi ti saluto e
okay.
Quindi a risentirci okay. Presto, tanto i microfoni della radio sono sempre apertissimi, chiaramente questo il centro sociale Poti Marino lo sa bene.
Ok, va grazie bene. A tutti allora.
Ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Guarda che sole che è sortito nanni, che profumo di rose, di garofani e panse, come tutto un paradiso, i castelli so così. Guarda Frascati che è tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. Lo vedi, ecco Marino, che danno vino, quanta abbondanza c'è, e appresso c'è via Genzano, dove il pittore Scarabano, su pietra di Verdi, nanni, la c'è la riccia, più giù c'è Castello, che è davvero un gioiello con quel lago da incantare. E de fravole profumo solo a me mi puoi sentì, sotto quel lago un mistero c'è sta, de Tiberio le navi solo antica civiltà. So meglio della champagna, i vini d'este vigne, che fa Cucagna, per il tempo che noè, li prati a tutto spiano, so frutti, vigni e grano, sanno ma metterli nanni, nanni, che sera e già le stelle.
E allora eccoci di nuovo in onda, andiamo avanti con questa puntata sulla Regione Lazio, puntata di In Giro per l'Italia. Dopo aver parlato con un compagno dell'Ipodi Marino, rimaniamo sempre sul territorio dei Castelli Romani, una realtà relativamente nuova, chiaramente molto nuova rispetto al centro sociale Ipo. Stiamo parlando di OPS, occupazione precaria studenti, in quella di Genzano, ma che è una realtà che tenta comunque di agire su tutti i Castelli Romani. Abbiamo in collegamento un compagno, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Perfetto, allora benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. E niente, allora io direi di entrare direttamente nel vivo. Raccontaci com'è nata questa esperienza, sulla base di quali ragionamenti è nata, come è composta. Io suppongo, se si chiama occupazione precari studenti, si ha anche una fascia molto giovanile di militanti, per cui raccontaci qualcosa.
Allora, intanto comincio con salutarvi e ringraziare tutti quanti i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa per questa opportunità. Il collettivo Occupazione Precari Studenti nasce 4 anni fa con l'occupazione di un teatro qui a Genzano di Roma, un teatro che comunque sia è stato fatto costruito negli anni 80 e mai finito con i soldi speso con i soldi pubblici, e noi comunque sia da questa cosa abbiamo voluto dare vita a quel teatro occupandolo temporaneamente, purtroppo per comunque sia per via comunque sia nel caso delle forze maggiori non ci abbiamo avuto la possibilità di mantenere l'occupazione, però quell'esperienza poi a noi ci ha dato la forza di continuare questo percorso politico. Abbiamo scelto Occupazione Precari Studenti visto che all'interno del collettivo che comunque sia un collettivo trasversale a livello d'età, che comprende dai studenti medi, universitari a precari, a disoccupati, a varie fasce. Noi comunque sia abbiamo un nuovo posto che è la Biblioteca Popolare a Sada Shakur, che oltre essendo la sede politica del nostro collettivo è anche un punto di aggregazione qui a Genzano e non solo, ma nel territorio di Castelli Romani. Il nostro lavoro comunque sia molto centralizzato sulle lotte e le devastazioni ambientali, visto comunque sia tutto quanto il discorso che sicuramente avete sentito anche prima con i compagni dell'Ipo di Marino, sul fatto dell'inceneritore e delle varie discariche che comunque si hanno aperto e continuano ad aprire qui nel territorio di Castelli Romani. Sicuramente la differenza tra Roma e la provincia è netta su tanti aspetti, specialmente anche a livello economico. La crisi è sempre la stessa, ma qui comunque sia alcune cose costano un po' di meno, cioè a differenza di Roma e via dicendo. Il nostro percorso si sposta non soltanto sulle devastazioni ambientali, ma anche sulle speculazioni che sono state fatte qui nel territorio di Castelli Romani. E comunque siamo all'interno di questa biblioteca popolare che essendo comunque sia un punto no, di cultura e di aggregazione e anche comunque sia di decrescere del pensiero critico che ai nostri giorni che è importantissimo, ha dato spazio anche in questi anni a nuove strutture all'interno della biblioteca, per esempio c'è un'aula studio, si fanno corsi popolari per gli studenti e non soltanto, per esempio anche le compagne hanno voluto intraprendere un discorso d'antisessismo formando un collettivo che è sempre all'interno delle dinamiche di UPS, Femministenza Castelli Romani, che si occupa sul territorio di tutte quante le vertenze antisessiste nel territorio di Genzano e non solo.
Per inquadrare anche da un punto di vista femminista tutte le lotte e percorsi che portate avanti.
Esatto. E anche la nascita comunque sia di un progetto fotografico della Camera Oscura, il progetto comunque sia anche da poco tempo fa abbiamo aperto la sezione all'interno della biblioteca di sottoculture e controculture, avendo comunque sia all'interno del collettivo un forte gruppo comunque sia di compagni e di compagne che si riconducono a varie sottoculture e controculture, specialmente la sottocultura skinhead, con la nascita della Shar Castelli Romani, che comunque sia vuole far conoscere questa sottocultura sia specialmente a livello ludico, ma non solo, anche a livello sociale. E noi comunque sia anche come presa di posizione per scardinare i classici luoghi comuni che ci sono sempre stati, no? I nostri valori si prendono sempre dall'antifascismo all'antisessismo, all'anticapitalismo.
Per cui avete cercato di porre un punto anche all'interno di questo, di avere percorso di vita per molti, soprattutto avete cercato anche di organizzarvi collettivamente come skinhead, però avete cercato appunto di porre un punto di differenza rispetto a quelli, tu dici chiaramente luoghi comuni, ma sappiamo benissimo che purtroppo in tanti casi non sono luoghi comuni ma sono proprio pratiche da parte di tanti soggetti, per cui avete cercato di porre un discrimine, quindi cercando anche di diffondere il valore dell'antisessismo fra voi compagni e compagne che vi riconoscete in questa controcultura, diciamo.
Esatto, esatto, sì, prendere comunque sì anche le dovute distanze da chi ha nel tempo, nel passato ha voluto, cioè ha avuto determinati atteggiamenti e comportamenti che poi hanno rovinato il, cioè, comunque sia il nome di questa sottocultura. Quindi per lui è stato anche importante, visto comunque sia la relazione, una buonissima relazione che c'è stata anche all'interno comunque sia del collettivo di Femministenzia. Quindi ecco, ti dico, cioè, come ti è arrivato prima, all'interno della biblioteca ci stanno tante cose, quindi oltre essendo soltanto, non soltanto come sede politica di UPS, ma ci sono dentro tante altre varie realtà che hanno dato vita a questo percorso che stiamo facendo qui ai Castelli Romani, che continua ad andare avanti. Poi specialmente come tanti compagni e compagni hanno potuto vedere ultimamente, no? Anche sul discorso dell'antifascismo nei Castelli Romani ci sono state giornate abbastanza importanti, no? Dall'anno scorso al funerale, ci hanno provato a fare il funerale, poi ci sono riusciti, del boia Eric Pricke, dalla recente apertura di Forza Nuova ad Albano, perché nei Castelli Romani siamo tanti paesi ma siamo molto vicini uno dall'altro, quindi cioè, noi lavoriamo su tutto quanto il territorio, non soltanto nei singoli paesi.
Senti, ti voglio chiedere una cosa sul tentato funerale di Pripke, perché volevo chiederti come l'avete visto da voi, perché a vederla da Roma, quindi in parte dall'esterno, ci è sembrata a tanti e tante una sorta di rivolta popolare antifascista, e che è una cosa che in Italia non succedeva da tantissimi anni. Voi l'avete vissuta in questo modo, in questo senso?
Esatto, perché comunque sia è importante anche ribadire, comunque sia qui le radici antifasciste sono molto forti qui nei paesi, come per carità anche a Roma, però il fatto è che noi quel giorno, era da pochi giorni che girava la notizia che non si sapeva dove si doveva svolgere sto funerale, quindi quando c'è stata la notizia che il prefetto di Roma ha deciso da svolgere i funerali al Boia e agli Albano, cioè comunque sia la cosa non è partita soltanto da compagni e compagni militanti, cioè la cosa è stata una vera e propria sommossa popolare di indignazione comunque sia nei confronti che possiamo definire la porcata, perché è stata una porcata, che è stato un duro colpo comunque sia a tutti quanti i cittadini di Albano, ma non solo, perché poi ricordiamo comunque sia che tra poco, tra l'altro, anche l'anniversario, nelle fosse ardeatine c'erano tanti martiri dei Castelli Romani, e quindi è stato, tra l'altro c'erano anche presenti delle vedove dei martiri quel giorno, e io personalmente nella giornata me la sono vissuta che stavo tornando da scuola, quindi pensa un po', è stato comunque sia una sorpresa per tutti quanti, è stata una giornata molto importante proprio perché è stata una cosa cioè, popolare, sentita. E comunque sia in quel momento ci siamo trovati anche vicino alle istituzioni locali che hanno deciso di essere lì con noi, che comunque sia è stata una giornata molto importante, che poi ha evitato lo svolgimento del funerale, che ha evitato anche di creare una sorta, come posso dire, di anniversario che potevano poi rifesteggiare ogni anno i fascisti, cioè è stato importante la cacciata di Pripke e d'Albano quel giorno.
Senti, io
creare un posto di culto per loro.
Certo, senti, ti volevo chiedere questo, perché vorrei provare a capire che cosa vuol dire fare militanza politica in una zona che è tanto vicina a una metropoli che tende a risucchiare tutto, per cui anche quello che credo è che molti e molte di voi veniate a Roma spesso, per cui da questo punto di vista quanto è facile o quanto è difficile invece portare avanti una lotta sul vostro territorio, nei vostri paesi, e da un altro lato che relazioni provate a costruire anche al di là dei Castelli Romani, quindi con altre realtà attive sul territorio romano?
Beh, comunque sia la differenza comunque sia tra Roma e provincia esiste, perché comunque sia tra i paesi poi specialmente cioè, la popolazione è molto comunque sia, come posso dire, legata alla paesanità cioè, della quotidianità, cioè Roma non tanta gente neanche a livello locale non è che sente proprio la presenza, ma anche comunque sia poi ultimamente sono stati pure costruiti tanti edifici per i romani qua ai Castelli Romani, visto che comunque sia la vita costa molto di meno di quella di Roma. Il nostro percorso politico comunque sia non può trovare difficoltà, ma non sempre, proprio comunque sia essendo a contatto con la vita di paese, come possiamo chiamarla, no? E quindi a livello popolare sì, c'è una maggiore aggregazione. E infatti anche sempre sul discorso dell'inceneritore è una cosa che colpisce molto la popolazione, perché è in difesa del proprio territorio, no? Come posso fare non l'esempio, come esempio da Val di Susa. E quindi noi, ecco, questa cosa poi con Roma ci siamo relazionati più volte, specialmente anche su discorsi legati alla scuola, legati anche al mondo lavorativo. Quindi c'è il rapporto tra i compagni, comunque sia i compagni di provincia o con quelli della capitale, c'è sempre stato, anzi sono state diverse collaborazioni che a noi poi sono servite e che tuttora durano, come giusto che sia.
Senti, no, sì. per provare a portare avanti e anche in un'ottica di conclusione la chiacchierata, io vorrei sapere quali prospettive vedete in questa situazione, in questa fase del paese. Ovviamente siamo nel 2015, è evidente che non è facile fare politica in questo periodo, però per esempio a me sembra che ascoltando i compagni dell'IPO, ascoltando voi, ci sia anche un certo tipo di, non dico fermento, ma anche possibilità, un'apertura di possibilità nel fare politica nel nostro senso sul territorio dei Castelli Romani. Ecco, lascio a te, a molto aperte delle valutazioni, delle riflessioni su quelle che possono essere le prospettive, cioè in un ambito anche di autocritica nostra, cioè dove magari si sta mancando, in cosa si può cercare di migliorare.
Beh, se a livello anche critico nostro, cioè noi dovremmo lavorare molto più a contatto con la popolazione, perché così a volte è difficile anche farsi capire, specialmente per chi fa un tipo di politica come facciamo noi, avendo poi contro tutti quanti, perché è così. Però noi abbiamo visto, specialmente anche dopo la recente apertura di Forza Nuova ad Albano, così una maggiore partecipazione della popolazione, specialmente scossa dopo il funerale, ecco perché comunque si arriva su questo tema, perché è molto importante. E infatti anche ad Albano ora in questo momento si sta lavorando anche per l'apertura di un'associazione culturale che dia un posto ad Albano, un punto aggregativo, no? Che porti i valori dell'antifascismo, dell'antisessismo e dell'anticapitalismo, l'associazione culturale Anime Salve, che ultimamente sta lavorando tra l'altro le iniziative le fa a Roma, anche per farsi conoscere al di fuori dei Castelli Romani. E quindi ecco, noi sì, questa cosa l'abbiamo presa come un punto di forza e continuiamo poi a lavorarci. A breve dovremo anche fare un'assemblea pubblica antifascista, anche perché tra poco ad Albano ci saranno anche le elezioni comunali, e quindi sì, questo fermento tra la popolazione l'avvertiamo anche noi, e questo qui è anche tutto quanto il lavoro che siamo riusciti a fare tra tutti quanti i compagni di Castelli Romani, non soltanto qui a Genzano, ma con con i compagni di Marine, i compagni d'Albano, i compagni da Riccia, cioè quindi c'è stata l'unità, ci sta qui ai Castelli Romani.
Quindi c'è anche un buon livello di collaborazione fra le realtà lì,
sì,
sul territorio.
Sì, c'è un forte livello di collaborazione che continua e ci continua a esistere. Quindi ecco, tra l'altro ecco, a breve già esiste comunque sia l'associazione culturale, già esiste anche questa di Anime Salve che nasce proprio ad Albano, proprio per garantire comunque sia un nuovo posto ad Albano, visto comunque sia che a Marino comunque sia una presenza c'è, qua a Genzano c'è sempre stata, a garantire anche ad Albano, specialmente l'apertura della sede di Forza Nuova, comunque sia garantire anche ad Albano un nuovo punto di aggregazione, visto comunque sia che poi tante battaglie si sono svolte sul territorio di Albano Laziale.
Senti, l'ultimissima domanda. Spesso, anche a ragione devo dire, si dice che i compagni delle strutture che agiscono sul territorio di Roma abbiano una visione un po' troppo romacentrica della, della politica e badino poco a quelle che sono le istanze e le necessità di realtà magari necessariamente più piccole, perché agiscono su territori più limitati rispetto a quello che è una metropoli. Ecco, voi come la vedete questa lo soffrite da parte vostra questa visione romacentrica? Esiste secondo voi o non avete questa percezione?
Beh, guardi, oltre essendo comunque sia un compagno di Castellona, io sono anche uno studente di Roma, quindi quello che studia a Roma, quindi quello che voglio dirti è il fatto è che romacentrismo non, io non l'avverto su alcune cose, però per esempio sul fatto delle devastazioni ambientali, per esempio tante discariche che stanno qui nei Castelli Romani poi sono tutto quanto smaltimento che fa a Roma, poi lo viene a smaltire qua da noi, cioè, quindi non dico che c'è una mancanza, per carità, non, la poi come ho detto prima la collaborazione con i compagni capitolini c'è sempre stata, non, non è mai mancata. Quindi cioè, quello che vogliamo anche noi della provincia comunque sia è rimanere molto legati sul tema delle devastazioni ambientali, visto comunque sia poi Roma che non è che si chiude mai a Malagrotta, cioè il problema, cioè una Malagrotta il nel settimo invaso cioè la chiusura della discarica lì a Roma, l'apertura è qui, il problema non è soltanto il nostro, ma il problema rimane comunque sia anche di Roma. E quindi ecco, comunque sia la collaborazione c'è sempre stata e comunque sia anche in futuro fare più cose insieme, questo qui a noi potrebbe essere un punto di forza sia tra la provincia e Roma. La nostra cosa più importante è che non, queste cose non devono essere lotte isolate, ma deve essere comunque sia una lotta unita e continuare a collaborare insieme. Il romacentrismo poi io sinceramente non lo vedo, poi ho detto studiando anche a Roma e stando ai Castelli a livello politico.
Beh, chiaramente sei inserito in una prospettiva differente, perché al di là della collaborazione, anche della tua vita come quella, suppongo, di tanti altri compagni del vostro collettivo, siete anche in una prospettiva differente, credo, chiaramente.
Sì, 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 no, beh, cioè, una prospettiva condivisa.
Appunto, quello sì. Va bene, senti, io ti ringrazio per questa corrispondenza, speriamo che il vostro lavoro possa andare avanti meglio, bene e soprattutto nell'ottica della collaborazione fra voi e le altre realtà dei Castelli Romani, appunto una sorta di appello che facevi te, Aurora, con anche realtà del territorio romano, soprattutto in merito allo smaltimento dei rifiuti, perché è vero questo che spesso c'è un minimo appiattimento o addormentamento dei compagni e compagne romane che non badano a questo problema spesso, perché poi in realtà ci sono questo penso lo sappiate benissimo, ci sono delle realtà sul territorio romano che si muovono in questo senso anche in collaborazione con chi poi quei comitati che sono attivi su quei territori che subiscono poi lo smaltimento dei rifiuti. Al di là di questo ti ringrazio e ti saluto e a risentirci presto magari dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Grazie ancora a tutti e tutte.
Ok, un saluto a te e a tutti gli altri compagni e compagne. Ciao.
Dagli forte, ragazzi. Ciao.
Dice l'aria c'è più buona che a Milano, specialmente per chi campa solo d'aria, specialmente per chi torna a casa sera, e nell'aria c'è solo bestemmia. Le mattine di gennaio c'è stan sole, tanto bello che gli sputeresti in faccia, come dentro a quel grugnaccio del capoccia, e fai sordi mentre tu stai a ci vengono credi soltanto sei fottuto. Sei fottuto e puro, tocca tira avanti. E i giorni te li fanno volo stampo. E la sera con crinetto de castagne. E te metti a sede e ritrovi a piagne. Resta solo, sei fregato. E cammini e te riguardi bene in faccia. E t'accorgi tutta a motto che son tanti. Tante gallaroste assieme a tanti pianti. E non sai più, sai da ride o da tremare.
E allora ritorniamo in onda con l'ultima corrispondenza che abbiamo per questa puntata di In Giro per l'Italia sulla Regione Lazio. Abbiamo in collegamento un compagno di Iskra Tuscia. Ci senti?
Sì, sì, ciao. Okay.
Allora, ciao, buongiorno a te e benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa. Allora, stiamo parlando di una realtà che porta il nome di Iskra Tuscia da qualche mese. In realtà è composta da tanti compagni e compagne che agiscono già da vari anni su quel territorio, per cui ecco, se ci vuoi raccontare qualcosa, com'è che siete nati, come avete cercato di svolgere il vostro lavoro politico in questi anni, e magari ecco, se ci puoi dire qualcosa su Viterbo per capire un po' qualcosa di più qui da Roma.
Sì, e allora innanzitutto ti ringrazio insomma per questa opportunità, perché ci permette appunto di farci conoscere non tanto a Roma, che magari insomma i compagni già ci conoscono, ci collaboriamo, infatti c'è anche Iskra Roma, diciamo sempre, che rientra nella nostra realtà. Però ecco, fondamentalmente là Viterbo, magari per chi non conosce, è una città un po' particolare, anche quindi questo si riflette anche sull'agire politico, perché è una città diciamo medievale, no? Nel senso, sia diciamo a vederla che come composizione, soprattutto diciamo come mentalità, quindi diciamo molto clerical, fascista, eccetera, eccetera. E quello, diciamo, noi abbiamo iniziato anni fa, soprattutto sotto l'aspetto aggregativo, essendo comunque una città in cui è difficile fare breccia sia fra i giovani che anche fra i lavoratori, perché appunto sei diciamo leggermente di sinistra sei mal visto, quindi cioè, abbiamo cominciato sotto un aspetto molto aggregativo, con una piccola palestrina diciamo popolare, con dei concerti eccetera. Siamo riusciti poi diciamo a portare avanti i primi progetti politici, uno diciamo in particolare, quelli che poi diciamo adesso mi viene in mente perché ci abbiamo avuto ultimamente dei risultati, è quello diciamo che abbiamo iniziato un anno e mezzo fa contro la Talete, che sarebbe la SPA che gestisce la rete idrica praticamente, in quanto a Viterbo abbiamo il problema dell'arsenico, nel senso che c'è l'arsenico nell'acqua, però comunque sia la gente è costretta a pagare ugualmente le bollette, quindi abbiamo fatto questi, abbiamo riempito la facoltà di agraria di persone, abbiamo fatto fare dei ricorsi popolari con cui queste persone potevano fare con 20 euro ricorso, diciamo, contro la talete per questa cosa della bolletta, e questi giorni sono arrivate le prime vittorie con rimborsi fino a 800 euro. Questi erano in tutto 300 ricorsi, abbiamo provato poi a ripetere l'iniziativa, ma diciamo siamo stati bloccati dalle autorità perché era vista come una cosa, ecco, questa è una particolarità magari del nostro tessuto viterbese, cioè che qualsiasi cosa sociale viene vista come un pericolo. Fra l'altro penso che siamo noti, insomma, per essere anche diciamo laboratorio di tecniche repressive da almeno dagli anni 90. Quindi diciamo qualsiasi cosa si muove, cioè ad esempio l'assurdo, mi senti Francesco?
Sì, 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 vai, tranquillo.
Ah, ok. No, ad esempio l'assurdo, per rendere un po' il quadro della situazione in cui ci muoviamo anche noi, no? Tu esci a tacchinare a Roma, non si crea nessun problema. Il giorno dopo ovviamente
insomma non si sa mai,
no vabbè, al di là di cose, diciamo che quello lì ok, ci siamo capiti, però dico al giorno dopo, cioè essendo una cosa amministrativa, se non ti ci beccano non ti dicono niente, qui sono capaci che ti chiamano in questura perché sanno che sei quei 10-15, capito? Cioè oppure ogni 2-3 mesi ti imboccano a casa e ti perquisiscono cercando materiali esplodenti a buffo, cioè, capito? Diciamo ci tengono molto a tenere il controllo, quando poi in realtà noi facciamo delle campagne che sono le, cioè diciamo siamo i pochissimi che riescono a coinvolgere, capito, le persone. Ad esempio un'altra cosa su cui ci stiamo spendendo come Iscratuscia da ormai 6 mesi se non di più è la questione cioè che non è molto conosciuta del polo ceramico di Civita Castellana, qui diciamo intorno a Viterbo, perché lì abbiamo veramente una situazione che è molto simile a quella dell'Ilva di Taranto, perché ti dico che non sto esagerando, perché praticamente lì c'è questo problema della silicosi da una parte e il problema della disoccupazione dall'altra, nel senso questi fondamentalmente se lavorano, cioè praticamente loro in realtà lavorando si ammalano di silicosi e muoiono tutti insomma intorno ai 60-70 anni, però se non lavorano muoiono di fame, quindi fondamentalmente diciamo stanno tra l'incudine e il martello perché fanno un po' come gli pare, cioè non ci sono i filtri, non ci sono le cose, e dice ok però a me tocca lavorare, e quindi stiamo portando avanti questa cosa.
Sì, cioè, diciamo che c'è appunto quello riferimento che facevi tu all'Ilva di Taranto e nei termini in cui c'è una sorta di ricatto, si sceglie o di lavorare, cioè o il lavoro o la salute, questo è un problema diffuso, esatto, in realtà in tante parti del paese. Ecco appunto come state cercando di agire voi?
Noi fondamentalmente abbiamo creato un comitato di lavoratori e disoccupati di Civita Castellana, apposta per diciamo anche per evitare di diciamo mettere un po' il cappello, no? Ci siamo molto aperti anche alle altre realtà. Purtroppo diciamo che siamo riusciti a portare avanti varie assemblee, purtroppo anche in realtà ostacolati da quelli che dovrebbero essere un po' diciamo quelli che poi purtroppo hanno la fiducia dei lavoratori molto spesso, cioè noi nel senso abbiamo spesso organizzato picchetti, cercato di promuovere queste iniziative e poi insomma però arriva il sindacalista di turno e ti riportava tutto nella norma, capito? E quindi la situazione diciamo non è che si riesce a smuovere più di tanto. Di recente c'è stata un'altra, una delle poche aziende che diciamo che in Italia sta ancora in attivo, in super attivo, adesso non sono sicuro quale sia delle due, quindi nemmeno ti faccio il nome, però praticamente recentemente ha licenziato altri 40 lavoratori perché ha introdotto un nuovo macchinario che gli permette quindi di lavorare senza questi, quindi non è nemmeno un discorso, poi spesso utilizza anche il discorso, no, della crisi eccetera, e quindi diciamo questo è come ci stiamo muovendo recentemente sotto sotto questi aspetti, quindi insomma.
Sì, il meccanismo, chiaramente quello che dici te, è utilizzato da tante aziende che in realtà sono in attivo, ma con la scusa della crisi cercano di ristrutturare la propria
la propria
produzione. Quindi a livello economico il trend, la tendenza è soprattutto cercare di mandare via persone che magari lavorano da tanti anni e quindi hanno maturato sia scatti di anzianità che contratti magari a tempo indeterminato, per poter invece poi riorganizzarsi sulla base di contratti a tempo determinato precari, che quindi permettono un risparmio e quindi ancora maggiori profitti alle aziende. Ecco, questi magari sono spunti di riflessione che potete utilizzare. Noi con un'altra trasmissione della radio redazionale, che è Corrispondenze Operai, ecco, questo cerchiamo anche di analizzarlo abbastanza approfonditamente, e devo dire è una tendenza diffusa in tutto il paese.
Sì, questo fondamentalmente, cioè il problema è che, nel senso, crisi o non crisi, quelli sono, cioè, poi i meccanismi, cioè la crisi sicuramente influisce, però non ci dimentichiamo che appunto questi che ci fanno passare spesso come poverini padroni, che adesso c'è la crisi, poi in realtà la sfruttano pure a volte, quindi in realtà ecco. Comunque ecco, questo fondamentalmente è come ci stiamo, cioè diciamo sono le due battaglie che principalmente stiamo portando avanti a Viterbo. Poi ovviamente stiamo cercando di elaborare una campagna anche un po' nazionale, cioè perché con questi compagni sia di Roma che di Napoli, sia per quanto riguarda lo Sblocca Italia, che ora dovremmo vedere diciamo qui da noi come portarla avanti, diciamo a Napoli la stanno già portando avanti da tempo con dei bei successi, come sapete c'è, cioè, Lia Bagnoli più volte, Renzi ha detto adesso vengo giù, firmo qua, firmo là, e poi insomma non ci abbiamo avuto il coraggio poi insomma di metterci piede,
perché ci sono state importanti mobilitazioni sul tessuto di Bagnoli,
sì,
coinvolgeva anche gran parte della città di Napoli.
Sì, no, loro fanno un lavoro ormai da anni veramente da paura, e infatti anche per questo che noi ci siamo diciamo collegati a loro, perché ci piace il modo che hanno di appunto essere un punto di riferimento in un momento come questo per le persone, cioè nel senso non possiamo solamente limitarci a dire a fare le campagne contro le cose che sviluppa il capitale, ma dobbiamo anche comunque essere un punto di riferimento, perché non siamo credibili, capito, anche in un futuro.
Sì, in un'ottica propositiva, suppongo tu esatto. Intendi giustissimo. Senti, io ti voglio fare questa domanda, la prendo un po' alla larga, nel senso che tu hai già evidenziato alcune delle problematiche che riscontrate lì sul vostro territorio per portare avanti l'attività politica. Dall'altro, da un lato il livello della repressione e direi anche di un controllo sociale più duro, perché questo è inevitabile nei centri più piccoli, quando si parla anche di collettivi, di organizzazioni che non possono contare su decine e decine di militanti, è più facile il lavoro delle questure in generale, delle forze dell'ordine, il lavoro appunto di controllo, per cui quello che dicevi prima, citando l'esempio degli attacchinaggi,
è un lavoro addirittura preventivo.
Esatto, sì, certo. Ecco, questo è un problema, come ne ha evidenziato un altro, il fatto di cercare di muoversi sul conflitto capitale-lavoro, ci si va a scontrare, oltre che con i ricatti padronali, anche con l'atteggiamento dei sindacati confederali che non aiutano in alcun modo. Suppongo che poi sul vostro territorio ci avete anche un bel problema in termini di militanza fascista. Ecco, questi sono alcuni dei problemi che vi trovate ad affrontare. Io ti voglio chiedere, in base a questi e in base alle prospettive appunto che tu ponevi, come cercherete di sviluppare da qui in avanti il vostro lavoro e quali risultati credi si possano ottenere?
Guarda, io ti posso dire che l'unica cosa, diciamo, che questi sono dei problemi che non ti so dire, nel senso delle risposte, perché comunque io però ecco, forse qualcosa mi viene in mente, cioè sotto l'aspetto diciamo del controllo e della repressione, penso che il radicamento sociale sia una delle migliori armi, perché comunque il fatto che per esempio questi ricorsi contro la Talete, noi ne potevamo fare altri 300, sono stati fermati comunque sia dall'operato appunto delle forze dell'ordine, che sono passate a toglierci le facoltà facoltà in cui noi avevamo, diciamo, organizzato queste cose, queste iniziative, comunque possono in qualche modo il radicamento sociale li porta a un certo punto a retrocedere, secondo me, cioè, perché comunque quando c'hai, diciamo, le spalle coperte, perché le persone stanno con te, è più difficile prenderti di mira, quindi questo sicuramente sotto l'aspetto, diciamo, di questi cazzoni che fondamentalmente, cioè, politicamente non contano niente, però sono un problema di sicurezza per ovviamente per i compagni, cioè i fascisti, quelli, purtroppo quello è un problema che è solamente, ecco, militare, bisogna quindi stare sempre, insomma, attenti e tutto quanto, e gestirla sotto quel punto di vista. Adesso non penso che sia un problema politico, quindi nemmeno ci spendo parole. Sicuramente qui è difficile, è più difficile nei luoghi, diciamo, dove ci sono queste situazioni, portare avanti le cose, però dico anche che, ecco, un risultato e una cosa mi fa sperare bene per il futuro è che, nonostante tutto ciò, noi Viterbo, diciamo, siamo abbastanza noti perché, pur essendo pochi, ci diamo molto da fare, ci conosco anche a Roma, in giro, e devo dire che quando ho iniziato io eravamo quattro, ma proprio quattro di numero, cioè, quindi adesso, diciamo, siamo un po' di più, e ci sono anche ragazzi più giovani che si hanno da fare, quindi questo, insomma, fa sperare bene diciamo, per il futuro di un movimento, insomma, di zona.
Sì, dimostra delle possibilità di crescita.
Sì, quello sì, per quanto è sempre comunque difficile, perché ci sono controparti che ovviamente hanno il gioco molto più facile di te, no? Perché quelli lì fondamentalmente li pagano per controllarti, alla fine tu sei in 10, poi devono controllare a destra e a sinistra, poi a destra non possono controllare, quindi controllano solo a noi, e quindi fondamentalmente quello fanno. Quegli altri, nel senso, hanno un tessuto sociale che gli permette di aggregare facilmente, non facendo assolutamente politica, quindi, nel senso, quindi è molto difficile poi, è anche un po', a volte è anche un po' frustrante, no? Vedere che tu ti spendi per fare le cose, per i lavoratori, per i disoccupati, abbiamo fatto anche altre cose, diciamo, per quanto riguarda quel settore, che a Viterbo è molto preponderante, perché poi c'è una differenza tra Viterbo città e Viterbo, diciamo, provincia. Viterbo provincia c'è più industrializzazione, nel senso, quel poco che c'è, diciamo, nella provincia, anche se poi, appunto, il polo ceramico è abbastanza importante a livello nazionale, però, ecco, e, diciamo, è la città proprio dove invece è proprio prettamente terziaria, quindi, diciamo, anche lì abbiamo fatto un lavoro un po' più sulla ricognizione di quello che è tasso di disoccupazione, qual è l'influenza delle agenzie, qual è, diciamo, per esempio, andare a vedere tutte quelle figure, tu parlavi di precariato, no? Tutte quelle figure, diciamo, appunto, come chi fa il cassiere, chi fa il barista a fine settimana, cioè tutte queste cose che ti tengono, cioè che a loro gli permettono comunque di andare avanti, ma a te, insomma, lavoratore, fondamentalmente no. E quindi più sei, ovviamente, un meccanismo piccolo dell'ingranaggio, e più sei sostituibile, come dicevi tu prima, no?
Sì. Senti, io ti volevo chiedere questo, poi chiaramente io la intendo come ultima domanda, poi chiaramente tu puoi allungare il discorso per farci capire qualcosa in più, quanto ti pare. Però, ecco, quello che volevo chiederti, al di là della realtà con cui già siete in strettissimi legami a Roma e a Bagnoli, da un punto di vista prettamente territoriale e regionale, come credi o credete si debbano sviluppare dei processi di collaborazione fra le varie realtà? Perché credo che chiaramente un punto di forza è sicuramente dato dal radicamento sul territorio che ogni realtà, anche piccola, cerca di costruire, ma in alcuni casi, per portare avanti delle lotte, delle battaglie, inevitabilmente non lo si può fare da soli, per cui da questo punto di vista state cercando di lavorare in questo senso, in questa prospettiva, al di là, appunto, quello che ti dicevo delle realtà come Iskra Roma e Iskra di Bagnoli?
Sì, noi fondamentalmente siamo aperti a tutte le collaborazioni. Poi in realtà sentivo, insomma, i compagni di Marino, cioè, nel senso, so che sono stati sentiti prima di noi i compagni di Marino, i compagni di Ops, cioè, nel senso, li conosciamo, li salutiamo, e noi collaboriamo dove si può, sia sul territorio cerchiamo di collaborare con più realtà possibili, cioè per esempio gli operai di Città Castellana erano tutti tesserati di Rifondazione, nel senso noi no, però comunque diciamo è nata una collaborazione. Poi nonostante le differenze, ovviamente, il punto qual è? Che secondo me, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente nostro, la collaborazione è quello che abbiamo sempre cercato di fare, deve nascere appunto semplicemente su dei programmi. Se uno ha un minimo di programma di intervento, allora diciamo tutto è più facile. Ad esempio ci siamo molto trovati bene anche con i compagni dei Crash City Workers, che abbiamo invitati anche a presentare il libro qui a Viterbo. E diciamo la cosa che a noi preme molto come organizzazione è prima di tutto sviluppare un minimo di organizzazione, perché crediamo che sia fondamentale e crediamo di essere anche indietro su questo aspetto, perché c'è troppa appunto disorganizzazione che poi porta a fare tante cose che poi però non sono collegate fra loro e quindi si perdono un po' nel nulla. E poi fondamentalmente e a proposito di questo, infatti, di queste collaborazioni, come ti dicevo quando ci siamo sentiti, questo che fate voi è fondamentale perché permette di sapere come vengono poi affrontati determinati problemi in alcune parti magari d'Italia, magari anche a due passi, che però tu se non ci entri in relazione non lo sai, e quindi ti permettono anche di sapere quando poi vai a affrontare. Questa è l'esperienza, no? Che se fossimo tutti collegati, l'esperienza ti serve, perché una volta che uno ha provato a fare una cosa sai quello che funziona e quello che non funziona. E quindi fondamentalmente noi siamo sempre aperti a collaborazioni, purché ecco ci si chiarisca su un programma,
ci si ponga degli obiettivi, diciamo. Ci si ponga degli obiettivi, chiaramente, da raggiungere.
Si ponga degli obiettivi e dei paletti, diciamo, da non superare. Poi, ecco, ovviamente ognuno nel suo sa come deve e fino a quanto può fare determinate cose. Però, ecco, l'importante sarebbe, e poi soprattutto per noi è importante andare nel settore del lavoro, perché, diciamo, secondo me è la priorità. Quindi va bene tutto, però deve esserci sempre comunque sia una lettura di classe. E infatti, ad esempio, come diciamo prima, poi avevo iniziato a parlare di questa cosa, mi sono scordato, sull'Expo noi diciamo abbiamo molto posto l'attenzione, quello che facciamo insomma con i compagni soprattutto di Roma che stanno organizzando una cosa a riguardo, sull'aspetto appunto di questa nuova forma di sfruttamento e di schiavitù degli stage, perché l'occasione del grande evento nazionale non diventi un'occasione solo per contrastare l'evento, scusa, internazionale, ma diventi anche da trampolino da lancio per una campagna su un problema reale e diciamo quotidiano che c'è nella quotidianità e quindi non eccezionale, che è appunto quello lì di queste nuove frontiere di sfruttamento, che sono gli stage lavorativi, che sono comunque impressionanti. Noi abbiamo dei compagni nostri che fanno i meccanici da 5 anni e poi adesso diciamo sono entrati in un'officina nuova, dice sì, però tu devi fare un anno di stage, capito? Cioè quello te lo insegni al lavoro, non è che, però questo diciamo è importante anche, ecco, secondo noi è molto importante dare un'ottica di classe a tutte le campagne che vengono affrontate, perché è importantissimo difendere il territorio dalla devastazione e dal saccheggio, tematica appunto anche questa che ci dobbiamo fare a breve un'assemblea insieme con i romani, che è già stata fatta una giù a Bagnoli, che potete immaginare insomma lì diciamo l'inquinamento, quello che ha creato la terra dei fuochi, eccetera eccetera. Però questo è importante, per sempre è importante dare un'ottica di classe, ecco, trovare lo sbocco, capire che ci sono delle cose che influiscono di più sulla nostra classe sociale di riferimento piuttosto che su altre.
Certo, e credo che questa sia anche l'ottica in cui agiscono i compagni che abbiamo sentito prima, sia dell'IPOC che di OPS, perché anche su questo punto il concentrarsi, il portare avanti delle lotte necessarie contro le devastazioni ambientali chiaramente va declinato anche in un'ottica di lotta di classe contro quelli che sono i profitti dei padroni e dei vari speculatori che pongono appunto questi problemi di devastazione ambientale. Tra l'altro l'ottica che tu ponevi è che mi sembra essere, oltre che giusta, anche uno dei giusti paletti da porsi in un ipotetiche collaborazioni, chiaramente in tutte le realtà che abbiamo sentito fino a questo momento di tutte le altre regioni, questo è venuto fuori abbastanza, che si cerca sempre di legare i vari campi d'azione, i vari problemi su cui si cerca di agire, cercando di dargli però una prospettiva, che è quella appunto della lotta di classe contro i padroni di questo paese e non solo di questo paese. Senti, se...
Esatto, perché Francesco, il punto, cioè diciamo quello che ci diciamo spesso anche in assemblea, è che se metti adesso fanno una grande opera, diciamo qui a Viterbo, e diciamo vanno a espropriare il terreno di un latifondista fondamentalmente, cioè quello magari nemmeno ci faceva niente, invece dal momento che glielo espropriano capaci ci danno pure i soldi, cioè nel senso è diverso, capito, dal fatto che appunto come quello che avviene in Valsusa o come quello che avviene qui che vogliono fare con la Bretella, cioè che ti passano i terreni fondamentalmente dei contadini, capito, cioè quindi bisogna sempre vedere le cose diciamo da un punto di vista lucido e di classe, tutto qua, perché sennò si rischia di fare tutto nel banfascio, capito? È sbagliato.
Sì, si rischia più che altro di non cogliere quello che è il punto principale, il nocciolo centrale della questione, della contraddizione interna al sistema in cui siamo costretti a vivere. Senti, se tu non vuoi aggiungere altro, io ti saluterei e ti ringrazio chiaramente per questa corrispondenza, perché quello appunto tu facevi riferimento prima all'utilità di una trasmissione di questo tipo, appunto uno degli obiettivi che ci eravamo posti quando l'abbiamo pensata, immaginata, era proprio quello di, da un lato, andare a conoscere quelle che sono le nuove realtà che si muovono sul territorio. Appunto, di voi dicevamo all'inizio che come Iskra Tush esistete da pochi mesi, e per esempio in tutte le altre regioni che abbiamo sentito fino a questo momento sono tante le realtà che sono nate recentemente, negli ultimissimi anni, e dall'altro appunto cercare di capire quali siano i discorsi che ogni realtà affronta e cercare appunto quali possono essere i punti di contatto, e quindi fondamentalmente avere un quadro generale complessivo della situazione in Italia. E devo dire che fino a questo momento io ho avuto occasione di dirlo già alla fine di altre puntate, ecco, non siamo neanche pochi come compagni e compagne che agiamo sul territorio nazionale. Il problema, appunto, quello che dicevi te, è magari in tanti casi la disorganizzazione, non tanto magari la disorganizzazione interna ai vari collettivi, alle varie organizzazioni, ma quanto quella fra collettivi e organizzazioni. Per questo appunto è un dibattito che offre Radio Onda Rossa, e lo fa con tutte le trasmissioni che vengono condotte qui in questo spazio, e questa vuole appunto rimarcare, cioè cercare di offrire degli spunti di dibattito a tutti e tutte.
Sì, conoscersi e riconoscersi sicuramente dovrebbe essere il punto di partenza. Infatti questa trasmissione che purtroppo non conoscevo, ma che adesso seguirò sicuramente, ci è piaciuta moltissimo, anche quando ne ho parlato con tutti gli altri compagni, gli ho fatto leggere insomma quelle due righe che mi avevi scritto, dici sì, questo è un grosso strumento che ci serve proprio per quello che diciamo, anche perché come dicevi noi, cioè come ti dicevo, noi siamo nati da poco come Iskra Tush, ma esistiamo da prima. Però questo fa anche capire che cosa, che c'è stata anche una volontà di unirsi, no, ad altri progetti e ad altri compagni, perché prima appunto questa nuova sigla nasce da un'unione fondamentalmente, e quindi è quello che ci auguriamo ovviamente sempre, non perché diciamo dobbiamo avere tutti quanti lo stesso nome, o perché alla fine non è che ti sta a fare diciamo il partito che ci interessa, quello l'importante è coordinarsi, ecco, sulle lotte anche con mille nomi, però ecco avere un programma su qualcosa sicuramente ci rende più forti, no?
Sì.
No, un impatto, perché ovviamente tu hai il diritto di essere ciò che c'è, fondamentalmente ha il potere di mantenere o di conquistare, quindi cioè, ovviamente come abbiamo visto sul lavoro, quando c'erano più forze non si azzardavano a farti il job act, quando poi piano piano, quando diminuisce l'attenzione, quando diminuisce la tensione sociale diciamo dei lavoratori, degli attivisti, dei militanti, ovviamente questo succede. Quindi per evitare questo, più siamo uniti, più siamo forti, più ci conosciamo e più siamo uniti. Quindi io ti ringrazio a nome anche di tutti i compagni della Tush, insomma di Viterbo, e ci vediamo prossimamente.
Va bene, io ti ringrazio te e saluto tutti i compagni e le compagne, a risentirci.
Ciao,
presto. Ciao, buona giornata. Allora, benissimo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di In Giro per l'Italia sulla Regione Lazio, e visto che fra 2 settimane è Pasqua, purtroppo c'è questa festività di mezzo, e anticiperemo la prossima puntata sulla Regione Umbria, e la faremo sabato prossimo, quindi sabato 28 marzo. Ricollegatevi o risintonizzatevi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per proseguire questo viaggio tutti insieme per le varie regioni italiane. E un saluto a tutti e tutte e buona primavera.
Della capitale è giunta al fine della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Questa città ribelle mai domata dalle rovine e dai bombardamenti, la guardia rossa suona la adunata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confine e col bastone, non hanno menomato al comunista. La convinzione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, e porta scritto sulla sua bandiera, rivoluzione. Se la polizia non ce lascia perde, e se la polizia non ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo sul piombo. E se cademo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, nel sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia.